Churma, 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 churma.
Radio Giornale Churma Pirata. Radio Giornale Churma Pirata. Radio Giornale Churma Pirata.
E buongiorno e buon pomeriggio a tutti e tutte, benvenuti a una nuova puntata della Ciurma Pirata in onda tutti i giorni alle 1 sulle frequenze di Radio Wombat, ma non solo, trasmettiamo dalla Tana Fiorentina del Wombato, oggi rimbalzati da Radio Spore, Bologna, Radio Gramma, Genova, Radio Forte, Roma e ovviamente Radio Wombat, da cui stiamo trasmettendo oggi dalla Tana nel Wombat. Se ci volete scrivere in diretta c'è il pad Wombato, pad.cisti.org/p/diretta-wombat, e potremo leggervi in diretta. Partiamo subito con le prime notizie di oggi e, come di consueto, internazionale. Afghanistan, Stati Uniti, il 15 febbraio migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione in varie città dell'Afghanistan per protestare contro la decisione del presidente statunitense Joe Biden di confiscare 7 miliardi di dollari di riserve dalla banca centrale afghana depositati negli Stati Uniti. Biden ha affermato che metà della somma andrà ai familiari delle vittime degli attentati dell'11 settembre 2001 e l'altra metà sarà usata per gli aiuti umanitari in Afghanistan. Francia-Algeria, il 15 febbraio il Parlamento francese ha approvato in via definitiva una legge per chiedere perdono agli archi, gli algerini che tra il 1954 e il 1962, durante la guerra d'Algeria, combatterono a fianco dell'esercito francese contro il Fronte di Liberazione Nazionale. La legge prevede anche dei risarcimenti per alcune famiglie algerine. Dopo la guerra agli archi fu negata l'accoglienza in Francia e molti di loro subirono rappresaglie in patria. Rimaniamo in terra semifrancofona. Canada, un peschereccio spagnolo è affondato nella notte tra il 14 e il 15 febbraio, circa 400 km a sud-est dell'isola di Terranova. Secondo un bilancio provvisorio ci sono 10 vittime, 11 dispersi e 3 sopravvissuti. A bordo dell'imbarcazione c'erano 16 spagnoli, 5 peruviani e 3 ghaneani. Le operazioni di soccorso sono complicate da condizioni meteorologiche avverse, con vento forte e onde di 4 metri. No. Stati Uniti, United States, il 15 febbraio il produttore di armi Remington ha accettato di versare 73 milioni di dollari di risarcimento alle famiglie di 9 delle 26 vittime della strage nella scuola elementare di Sandy Hook, avvenuta nel 2012 a Newtown, nel Connecticut. È la prima volta che a un produttore di armi è attribuita la responsabilità di una strage di questo tipo. 9 famiglie avevano fatto causa a Remington perché in una pubblicità aveva presentato il fucile usato nella strage come un'arma d'assalto. Sempre negli United States e sempre il 15 febbraio il principe Andrew, figlio della regina Elisabetta II, ha raggiunto un accordo con Virginia Giuffre, la statunitense che lo accusava di averla aggredita sessualmente nel 2001, quando era ancora minorenne. L'accordo permette ad Andrew di evitare un processo civile a New York. Il principe verserà una somma che non è stata resa nota a Giuffre e farà anche una donazione all'associazione da lei fondata a favore delle donne vittime di violenze sessuali. Gli abusi sarebbero avvenuti con la complicità del miliardario accusato di pedofilia Jeffrey Epstein, morto suicida in prigione nel 2019, e della sua compagna Ghislaine Maxwell. E sempre Stati Uniti, ma in collegamento con l'Honduras, l'ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández, su cui pendeva un mandato d'arresto dopo una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti, si è consegnato il 15 febbraio alla polizia di Tegucigalpa. Hernandez, il cui secondo mandato alla guida del paese si è concluso pochi giorni fa, è accusato di complicità nel traffico internazionale di droga. Brasile. Mai notizie belle dal Brasile. 15 febbraio, almeno 18 persone sono morte nelle frane e nelle alluvioni causate dalle forti piogge degli ultimi giorni a Petrópolis, una località turistica nello stato di Rio de Janeiro, nel sud-est del paese. E ripartiamo dunque dalla Russia, che ne pensiamo? Partiamo dalla Russia, oggi problemi tecnici, era un po' che non succedeva, ma d'altronde... è questo la bellezza dell'autocostruzione che si rompe tutto. Comunque andiamo avanti con le notizie internazionali. Abbiamo, non so se avete sentito, abbiamo parlato di Afghanistan, Stati Uniti, Francia, Algeria, Canada, Stati Uniti, due notizie degli Stati Uniti, Honduras, Stati Uniti, quindi Stati Uniti tre volte, palle sempre nel mezzo, Brasile e ora eravamo a Russia. Quindi, la Camera Bassa del Parlamento russo si è riunita al voto martedì 15 febbraio per chiedere al presidente Putin di riconoscere come indipendenti le due regioni separatiste sostenute dalla Russia nell'Ucraina orientale, nel Donbass. Si tratta della Repubblica di Donetsk e Lugansk. L'Unione Europea ha esortato Mosca a non formalizzare la richiesta, chiaramente. La maggioranza invece dei deputati ha sostenuto la risoluzione che è stata presentata dal partito di opposizione formale, che è il Partito Comunista. I riconoscimenti delle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk potrebbero entrerebbe in diretto conflitto con gli accordi di Minsk. Si tratta di un'iniziativa di pace risalente al 2014, ovvero quando è scoppiata la guerra nella regione ucraina del Donbass, nell'est del paese. Da parte sua, Mosca continua ad accusare Kiev di non rispettare i suddetti accordi. A ribadirlo è stato il portavoce della Duma di Stato, altresì nota come Camera Bassa del Parlamento russo, che è Vyacheslav Volodin, e ci dice: Kiev non rispetta gli accordi di Minsk, i nostri cittadini e compatrioti che vivono nel Donbass hanno bisogno del nostro aiuto e sostegno. Chiaramente, risposta al ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha detto ai giornalisti che si è incontrato tra l'altro ieri con il nostro ministro Di Maio, ha detto ai giornalisti: se la decisione sul riconoscimento verrà approvata, la Russia si ritirerà de facto e de jure dagli accordi di Minsk con tutte le conseguenze che ne derivano. E allora, sempre questione russa, il gas arriva, non arriva, le bollette salgono, intanto l'Unione Europea cerca nuovi alleati per l'energia, quindi Unione Europea-Giappone, la presidentessa della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha tenuto martedì 15 febbraio colloqui da remoto con il premier giapponese Kishida Fumio. Le parti hanno discusso della crisi energetica che sta colpendo il mercato europeo, nonché degli ultimi sviluppi in Ucraina. A riferire dei colloqui, il medesimo martedì è stato l'Unione Europea attraverso un comunicato ufficiale. Von der Leyen, ponendo sul tavolo le carenze di gas naturale in Europa, ha accolto con favore il sostegno del Giappone. Quest'ultimo diroterà alcuni carichi di gas naturale liquefatto verso l'Europa a seguito di una decisione concordata dal governo giapponese. In risposta alle parole di ringraziamento della Presidente, il primo ministro ha spiegato che Tokyo condividerà le eccedenze di GNL, appunto gas naturale liquefatto, con l'Europa per mostrare solidarietà agli alleati e ai partner dai valori e punti di vista analoghi. I due leader hanno confermato che avrebbero continuato a collaborare per garantire la sicurezza energetica al blocco europeo. L'Europa sta cercando di diversificare la fornitura di gas che ad ora dipendono dalla Russia per il 40%. Concludiamo le notizie internazionali con la Polonia. Sabato scorso si è tenuta a Wengen un corteo internazionale promosso dalla rete No Border polacca. Il corteo, cui hanno partecipato anche No Border tedeschi, ha cercato di raggiungere la prigione dove sono rinchiusi i migranti, ma è stato più volte attaccato dalla polizia con manganelli e gas lacrimogeni. Al termine della giornata diversi erano i feriti, due dei quali ricoverati in ospedale. 10 persone sono state arrestate con l'accusa di aver attaccato la polizia. Questo reato in Polonia è sanzionato con la reclusione da 1 a 10 anni. I compagni e le compagne hanno mantenuto un presidio fuori dalla caserma dove sono stati portati i manifestanti presi dalla polizia. In serata sono stati liberati 3 compagni. Gli altri 7 sono stati rilasciati lunedì sera. Ai fermati è stato impedito di avere un colloquio privato con il proprio avvocato. Tutti sono stati oggetto di violenze fisiche e verbali. Un compagno vegano è stato preso in giro per aver richiesto del cibo senza carne o prodotti animali. I migranti reclusi hanno sentito la manifestazione e hanno dato segnali di apprezzamento. Anche all'interno di questi centri cresce la protesta. dalla mattina del 9 febbraio nel campo di concentramento di Vezrin i migranti hanno cominciato uno sciopero della fame. 130 persone di uno dei blocchi si sono chiuse nelle loro camere e l'hanno appeso all'esterno dei cartelli con scritto «Libertà». Scioperi della fame e proteste sono partite anche in altri centri. Muri, filo spinato, barriere, finestre sbarrate e fuori carri armati, spari ed esplosioni. Li chiamano centri, ma sono campi di concentramento. Centinaia di persone sono state trattenute per mesi in queste prigioni senza avere informazioni sul loro destino, senza avvocati, con un trattamento davvero lager, dove sono considerati numeri e non persone. La conseguenza sono stati tentativi di suicidio, crolli nervosi, peggioramento delle condizioni di salute.
Allora, andiamo alle notizie a carattere nazionale e si parla di referendum. Referendum, c'era ieri la... è uscito per qua le notizie per quanto riguarda l'eutanasia che non passa, oggi invece cannabis e giustizia. Sì, la Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile il referendum sull'eutanasia attiva chiesto con una raccolta firme organizzata nei mesi scorsi dall'associazione Luca Coscioni. In tutto erano state raccolte 1.200.000 firme e le motivazioni integrali della decisione non sono ancora state diffuse. Secondo una nota dell'ufficio stampa della Corte, il referendum è stato respinto perché in caso di legalizzazione dell'eutanasia non sarebbe stata provata, preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana in generale e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili. Il referendum proponeva di abrogare una parte dell'articolo 579 del codice penale che punisce l'omicidio di una persona consenziente. In questo modo sarebbe stata permessa l'eutanasia attiva, che avviene quando il medico somministra il farmaco necessario a morire che al momento appunto è illegale in Italia. Oggi la Corte Costituzionale si pronuncerà sull'ammissibilità del referendum sulla depenalizzazione della cannabis e sui sei riguardanti la giustizia. In caso risultassero ammissibili, le votazioni per il referendum si terranno in una domenica tra il 15 aprile ed il 15 giugno. E sempre a carattere nazionale si parla di no borders in Italia perché Emilio, un no border valsusino, è rinchiuso nel carcere di Aix-Luynes nei pressi di Aix-en-Provence da dicembre ed è stato scarcerato venerdì scorso. Il tribunale di Grenoble ha annullato per vizio di forma il mandato di arresto europeo per il quale Emilio era stato arrestato a settembre. E dopo mesi di galera e domiciliari era stato estradato in Francia. Emilio è comunque sottoposto a misure di limitazione della libertà che lo obbligano a risiedere nella regione delle Rhône-Alpes e a firmare in caserma una volta alla settimana. La carovana promossa dal comitato in solidarietà ad Emilio per il giorno successivo è partita ugualmente per il carcere dove ha manifestato per la libertà di tutti e tutte. Successivamente Emilio ha ricevuto l'abbraccio dei compagni e delle compagne di lotta. E infine una notizia riguardante... notizia riguarda la giustizia minorile, perché al 15 gennaio 2022 erano 316 minori detenuti nelle carceri minorili italiane, a fronte di 13.611 ragazzi complessivamente in carico ai servizi della giustizia minorile, quindi il circa 2,3%, e a 54.300 detenuti nelle carceri per adulti. Mai così pochi dal 2007. L'associazione Antigone Berlusconi ha presentato i nuovi dati sui carceri minorili e il nuovo dossier realizzato con il contributo di 20 volontari che in un anno hanno visitato i 17 istituti penali minorili da Treviso a Caltanissetta riporta il numero di ospiti più basso dal 2007, meno 19% tra il 2020 e il 2021 quando siamo stati tutti in casa i minori a maggior ragione. A conferma così, no scherzo, la tenuta del sistema penale durante la pandemia. Il sistema della giustizia penale minorile riesce a residualizzare la detenzione trovando per i ragazzi risposte alternative. In carcere si va poco e spesso per periodi brevi. Dalle riforme del sistema minorile dell'88 l'Italia ha il pregio di dare un esempio al resto d'Europa come pene alternative al carcere. Dobbiamo continuare così, dice sempre Antigone, a non costruire nuovi istituti ma costruire comunità che accolgano e diano un futuro ai giovani che commettono reati, dice Susanna Marietti, responsabile del settore minorile di Antigone, appunto. Marietti tiene alta l'attenzione sul tema dei nuovi istituti perché i fondi del PNRR destinati al sistema detentivo sono ricaduti sul ramo edilizia, riportando così alla possibilità di spendere soldi per nuove carceri e non per nuove attività alternative. E quindi rimandiamo, poi vi è un articolo più esteso, più approfondito, che potete trovare su osservatoriodiritti.it. Infine una notizia shock. L'abbiamo messa più per... va bene, l'abbiamo messa, ve la leggiamo, poi commenteremo dopo. Tute meccaniche per i dipendenti Esselunga. Esselunga, sì, infatti, sperimenterà, avete sentito bene, l'utilizzo di un'innovativa soluzione di robotica indossabile, una sorta di tuta robot per i propri dipendenti. L'obiettivo del progetto, portato avanti da Comau, società italiana specializzata nell'automazione industriale, e da Juvo, che è uno spin-off dell'Università Sant'Anna di Pisa, appunto l'intento è migliorare l'ergonomia degli operatori impegnati nella movimentazione manuale dei carichi. Per questo i lavoratori del colosso meneghino dei supermercati saranno dotati di un esoscheletro che, hanno spiegato in una nota congiunta gli attori in campo, sosterrà i muscoli della schiena che solitamente vengono stimolati durante le attività di sollevamento e di movimentazione pesi, creando così benefici a breve e lungo termine grazie a una significativa riduzione dello sforzo fisico e delle sensazioni di fatica percepiti. Nel progetto Comau ha il ruolo di condurre il processo di ingegnerizzazione del nuovo esoscheletro per il supporto lombare e il team di progettisti specializzati di Juvo si occuperà dell'elaborazione e dello sviluppo del progetto, oltre che del collaudo e della tecnologia di robotica indossabile, va bene, mentre Esselunga avrà il compito di guidare bla 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 bla. Quindi questa è la questione, stanno facendo degli esoscheletri. Ora c'è da domandarsi quanti dipendenti ha Esselunga, quanto costa un esoscheletro, e poi si tirano, vabbè, questo è sperimentale, chiaramente non è una cosa che sarà, intanto lo sperimentano, poi vediamo. Comunque a me non mi dispiacerebbe.
Il dubbio è che poi mettano l'esoscheletro sulle persone, poi levano la persona, rimanga l'esoscheletro e fa lui. Il problema potrebbe essere questo. Già che ci sono, già che sono qua, passiamo alle notizie locali. E vabbè. Musica sfumata per capire che sta cambiando notizia, eccessivamente sfumata. Parliamo di lavoro. L'assemblea delle lavoratrici dell'ortofrutticola del Mugello a Marradi ha deciso la permanenza dello sciopero ad oltranza e del relativo presidio davanti ai cancelli della stessa in seguito all'ultimo incontro tra dirigenza Italcanditi e sindacati che si è conclusa con l'ultimatum. O raggiungiamo un accordo entro questa settimana o ritiriamo la nostra disponibilità a mantenere aperta l'azienda di Marradi. Ultimatum inaccettabile anche per i sindacati che dichiarano: rimangono tutte le perplessità già espresse e se ne aggiungono molte altre. Dall'azienda anche un ultimatum inaccettabile. che si va ad aggiungere a un piano industriale proposto da Italcanditi che tende a svantaggiare economicamente chi lavora con contratti stagionali, oltre ai dubbi sulle linee di produzione e sulla loro localizzazione. Lo sapete, ne abbiamo parlato diverse volte di questa avvertenza e della, appunto, dell'azienda che produce marroni, Marron Glacé, che tra l'altro appunto leader nel settore, che vuole essere spostata appunto al nord Italia, lasciando a casa parecchi dipendenti nella zona di Marradi, appunto. E quando si parla di vertenze non si può parlare di GKN, non si può non parlare di GKN. Si conclude la tappa pugliese dell'Insorgiamo Tour, che ha visto la delegazione degli operai ex GKN incontrare centinaia di persone a Lecce, Bari e Taranto, nell'intento di connettere vertenze, movimenti sociali e associazioni territoriali in vista della mobilitazione nazionale prevista per il 26 marzo a Firenze. Già toccate le città di Jesi, dove vi è stato l'incontro con gli operai Caterpillar, e Bologna, per poi proseguire a cominciare dalla prossima assemblea pubblica di giovedì 17 febbraio a Sesto Fiorentino, per poi passare, tra le altre date, da Cosenza il 19 febbraio, Udine il 22 febbraio, Padova il 23, Perugia e Foligno il 25. Ad oggi sono una cinquantina gli appuntamenti in aggiornamento che coprono febbraio e il mese di marzo fino alla mobilitazione appunto del 26 marzo. A Firenze, appunto. Passiamo invece all'ex Meccano Tessile. Preoccupazione nel quartiere 5 per la tanto attesa riqualificazione che dovrebbe investire l'enorme area dell'ex Meccano Tessile, 30.000 metri quadrati, che un tempo facevano parte della Galileo, azienda metalmeccanica che ha trascinato l'economia del quartiere, allora un quartiere industriale, per oltre mezzo secolo. Preoccupazioni che si affacciano anche in consiglio comunale per bocca di diversi schieramenti, tra i quali il gruppo misto, che dichiara: ci è stato detto che verranno inseriti anche funzioni di interesse pubblico, ma si è scelto di dare spazio anche ai privati. Sono sempre più convinto che certi beni immobiliari di particolare interesse debbano rimanere ai fiorentini e agli italiani. Convinti che potesse essere possibile pensare a una gestione totalmente pubblica senza dover ricorrere all'ennesimo fondo internazionale. Sinistra Progetto Comune già da tempo denuncia la scarsità di immobili residenziali previsti nel progetto, che sta prendendo sempre più la forma del polo di alta formazione che piacciono e attraggono oggi. Che area tira? Che area tira oggi?
Diccelo!
E vediamo.
Allora, appunto, come di consueto, www.cheariachetira.it, bollettino inquinamento dell'aria, la rete territoriale low cost di centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria. Mo' ha caricato. Andiamo a vederci un po' com'è la situazione. Allora, oggi nella nostra zona abbastanza bene, ma diversi pallini gialli a Padule, Padule, Lippi
e
Brozzi. Mentre se ci spostiamo sulla costa, a Cisanello nel Pisano e a Cittadini in Comune, a Colle Salvetti, sempre bollino giallo, quindi non bene, ma neanche malissimo. Genova invece sempre bollino giallo, però molti di più, sia alla Canepa 1 che a mi segna sempre la stessa, questa come si chiama, Ristori, insomma tutte con PM2.5 a 11 e PM10 a 18 più o meno in tutta la città. Andiamo invece al nord Italia, che sempre ci stupisce. Abbiamo anche Mantova, è gialla, ma butta male a Milano, perché tutta nera con livelli altissimi, PM2.5 49, PM10 44, in entrambe le zone, sia via Arluno che bene comune Cernusco, quindi tra Cernusco sul Naviglio, e Venezia malissimo, sia dal Lido via Spalato che da invece più verso Mestre, Forum dell'Aria, abbiamo anche Stadio Allende, tutto nero, tutto completamente nero, con 39 di PM2.5 e 49 di PM10. Malissimo, tutto malissimo. Certo, è vero che dopo ci sono queste giornate di bufera, probabilmente la cappa, no, aumenta. Ci sta, non mancano i venti. Io da laureato in meteorologia posso dirti che è così. Sì, no, lo sappiamo. Comunque, insomma, bollino nero, attenzione, ma lo si dice da tempo. Milano super inquinata. Parleremo probabilmente anche dell'inquinamento in Serbia, dove invece non c'è l'aria che tira, non la controllano, ma dice super inquinato. Non questo giovedì, ma il prossimo giovedì sull'Uro dei Balcani. Conclusione, direi, per oggi ci salutiamo qui nonostante i problemi tecnici. Mi raccomando, domani alle 1 di nuovo GR Radio in quota della ciurma pirata di qualche altra città. Volete sapere quale? Collegatevi e lo saprete.
Allora, intanto ne approfittiamo e ringraziamo la redazione, il buon Drago, il buon Joao, il buon Umlo, e ne approfittiamo per darvi un evento che si svolgerà questo fine settimana, esattamente domenica 20 febbraio dalle circa 17.30 fino alle 23, presso gli spazi della polveriera Spazio Comune a Firenze, via di Santa Reparata 12R. Vi sarà un autofinanziamento, una festicciola organizzata da Radio Wombat. Vi troverete una radio, appunto, live, quindi vi sarà una puntata in diretta dell'Arte del Vizio, che è una trasmissione domenicale, però ecco, molto interattivi, molto, insomma, sì, vi si può interagire, sarà una regia permeabile, mettiamola così, poi un panini, birrette e infine DJ set, quindi vi aspettiamo. A domenica, e se non ci vediamo domenica ci sentiamo mercoledì. Radio giornale ciurma pirata. Radio giornale ciurma pirata. Radio giornale ciurma pirata.